Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande, far crescere il proprio business e vendere di più.
Benvenuti su Mai dire 30 minuti di marketing. Io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte, come sempre, il mitico Giuseppe Franco, che saluto.
Eccomi, insomma, mi hai lasciato lì bloccato nell'ultima puntata perché io ero
sospeso.
Lì. Perché io volevo prendere, avevo preso appunti, dice facciamo questo piano, partiamo e realizziamo tutto, dico a chi ci sta ascoltando in questo momento, stavamo parlando quindi del piano di marketing e va bene, abbiamo visto che avevamo un obiettivo che era quello di esistiamo, la soluzione al tuo problema, eccetera. Poi abbiamo anche visto, dico a coloro che non hanno seguito l'altra parte, insomma, di andarla comunque a seguire perché ci siamo soffermati con attenzione. Il primo passaggio che abbiamo visto è abbiamo individuato il pubblico. Individuiamo il nostro pubblico, l'età, dobbiamo scendere nel profondo, eccetera. Poi abbiamo visto quelli che sono i messaggi, in che modo scriviamo questo messaggio, quali sono i ganci da dover tenere in considerazione quando stiamo appunto comunicando verso l'esterno questo nostro contenuto. Siamo arrivati, ecco dove sono rimasto io, perché siamo arrivati al punto in cui io, ok, ho capito come si deve sentire il mio pubblico, sto utilizzando le parole giuste, ho comunque una soluzione adeguata, ma dove la pubblico sta cosa io?
Esatto. La cosa migliore è sicuramente comprare il mio libro, L'unico marketing che ti porta da dove sei a dove vuoi.
Cioè, mi stai dicendo che la devo pubblicare all'interno del tuo libro? Non ho capito. Cioè, apro il libro, il mio video e lo metto dentro lì, no?
Perché sono sicuro che in quelle 400 pagine troverai la soluzione.
Vabbè, abbiamo marchettato subito, marchettato, unico marketing, il libro lo trovate insomma in tutte le librerie, sono 400 pagine, si parla insomma di tutte queste cose in modo approfondito, però è inutile che tu, caro mio Massimo Petrucci, così ci lasci in questo limbo soltanto con la risposta
ma del libro. Altrimenti l'editore dice, ma tu non fai promozione al tuo libro,
vabbè, quindi io promozione devo farla fatta. Che salutiamo i Flaccovi, però detto questo, andiamo invece a vedere qual è il pubblico,
nelle note di questa puntata troverete anche il link ad un articolo molto approfondito che abbiamo preparato proprio su tutto il piano di marketing, dove trovate proprio una sintesi di tutto quello che stiamo dicendo io e Giuseppe Franco, quindi al di là del libro trovate tutto in questo articolo. Allora, una cosa molto importante sono i canali, cioè quali sono i media giusti, cioè quali sono i canali giusti nei quali andare a fare comunicazione. Molto spesso mi capita con i miei clienti oppure con le persone che mi contattano magari per un consiglio, no? Che mi scrivono un messaggio su LinkedIn, su Facebook, insomma mi scrivono ovunque, e mi chiedono ma qual è il social migliore, qual è il canale migliore sul quale fare comunicazione. In realtà non esiste in assoluto un canale migliore. Tutti i canali sono buoni, tutti i canali non sono buoni. Dipende, cioè dipende da qual è il tuo prodotto, se è un prodotto di mass market, cioè che si vende a tutti, se è un prodotto altamente di business, se è un prodotto molto caro, se è un prodotto molto di nicchia, che età hanno il tuo potenziale cliente. Mi contattava un cliente che ha ad esempio clienti che hanno una fascia d'età da 50 anni in su e dice ho difficoltà a trovarli su Instagram, ma grazie, cioè, su Instagram cioè, faccio campagne su Instagram perché qualcuno gli aveva detto che Instagram è diventato un social molto importante, ma non li troverà mai, cioè è difficile trovare un cinquantenne, un sessantenne su Instagram.
Sì, è un po' come fare la pubblicità di una casa di cura su TikTok, almeno al momento no, poi magari più avanti.
Esatto, al momento no, magari utilizzano un social un po' più strutturato dove riesce ad arrivare a queste persone. Paradossalmente Facebook potrebbe funzionare ancora meglio perché ci sono persone di una certa età che comunque ci sono lassù, oppure niente, nessun social, probabilmente ci puoi arrivare attraverso canali completamente diversi, dovrebbe essere la televisione, a questo punto se hai chiaramente budget per arrivare alla televisione. Anche questa è un'altra cosa importante, cioè non è che esiste soltanto internet. È chiaro che internet ha dei vantaggi che potrebbero essere quelli di poter tracciare quello che stai facendo, e questa è una cosa molto importante, cioè sapere le persone da dove vengono, per certi punti anche economicamente potrebbe essere vantaggioso, ma non sempre, perché si confonde questa roba. Cioè, internet non è economico. Cioè, tu se ti metti a fare una sponsorizzazione con 5 euro al giorno, non vai da nessuna parte. 200 euro al mese, non vai da nessuna parte. Cioè, non ti serve a niente. Vi do questi numeri perché molto spesso ci si confonde su questa roba. Tu veramente arrivi a pochissime persone, metti 5 euro. Hai 2.000-3.000 impression e probabilmente l'1% ci clicca. E quindi c'hai 20 persone che sono arrivate sul tuo sito. Ma che ci fai con 20 persone in un giorno? Cioè, che business ci fai? Quindi è molto importante capire sostanzialmente dove sono i tuoi potenziali clienti, cioè quali sono i social che frequentano. Usano Facebook? No? Oppure passano più tempo davanti alla televisione, sono persone che ascoltano il podcast in auto, oppure una radio specifica, leggono i giornali, che tipo di giornali, amano frequentare posti specifici. Cioè, in base alle risposte che dai a queste domande, è chiaro che riesci a trovare il mix giusto di canali. Questa cosa è un po' ostica, Giuseppe, è vero, sembra semplice, ma non lo è.
È molto ostica, tra l'altro, non solo sul fatto di. Allora, ci sono tante cose che, sai, che poi tu parti, mi dici queste cose, poi parti i popcorn e mi devo arginare un po' le cose. Primo elemento che mi passa per la testa. È difficile perché spesso siamo molto pigri, ma pigri intendo che dice, ok, tutti quanti i miei colleghi o le persone che sto sentendo, neanche colleghi paradossalmente, sto sentendo che ultimamente parlano tutti di Facebook, parlano tutti di Instagram, parlano tutti di TikTok, di YouTube. Sai cosa faccio? Se sono magari a piccola o media impresa, non sono io direttamente che mi occupo di questo. Chiamiamo qualcuno e ci mettiamo tutti lì. Non c'è un motivo, non c'è una logica, capisci? Magari io e te abbiamo un'azienda di due, siamo più o meno sulla stessa fascia d'età, abbiamo due imprese piccole, soltanto che poi a un certo punto io ti dico, tu sento che tu stai facendo Instagram e io faccio Instagram la stessa maniera. Questa cosa sembra stupida, però succede la maggior parte delle volte che io sento queste associazioni che non capisco. Beh, sai, ho sentito che
Scimmia
Instagram.
vede, come si dice?
Sì,
Scimmia vede,
cioè,
scimmia fa.
ho sentito che Instagram va bene, ho capito, ma cosa significa? Non significa nulla. Quindi questo è già il primo elemento. La seconda cosa che è difficile perché poi ti stufa il fatto che dici Instagram, però io sono pigro, per esempio, cioè nel senso una cosa va, ok, vedo, però ci sono delle cose dove mi devo mettere lì e non ci posso fare niente, devo capire se va bene, se non è inutile che sto lì a spendere, devo cambiare la tipologia di media, quindi magari su Facebook non vado bene, o soprattutto sto facendo Instagram o Facebook, quello che è indifferente adesso il tipo di social di cui io stia parlando, e poi devo capire se quello che sto dicendo all'interno sia giusto, perché anche quello sto parlando in una maniera e in un modo, magari sui giornali, e poi parlo così su Instagram. E c'è ancora un altro elemento che riguarda tutti coloro che ci stanno ascoltando e che producono loro contenuti. Lì c'è un'analisi ancora più attenta da fare, che delle volte abbiamo davanti a noi Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, possiamo sceglierne due e spesso non si fa un'analisi dei contenuti, se quel tipo di contenuti vadano bene per me che li devo produrre. Anche quello è un
Sì.
altro elemento, cioè io sono in grado di fare quella cosa o mi sto improvvisando perché posso avere anche in testa il mio messaggio, ma non lo so fare correttamente. Insomma, è semplice e accessibile, potremmo dire, perché adesso è vero, come dicevi tu, è vero che adesso tecnicamente è più facile accedere ad una platea rispetto agli anni 80, dove magari dovevi avere più soldi perché dovevi passare soltanto attraverso la televisione. Questo è vero, però non è detto che sia semplice. Insomma, diciamo che non si può improvvisare, Max, chiudere la cosa così. Non ci possiamo comunque improvvisare, non possiamo lasciarle così a briglie così libere. Insomma, non è sempre così.
No, non ci si può improvvisare, soprattutto devi cercare di capire quanto è grande il tuo target. Cioè, quando tu vai su un media e quindi a questo punto inizi la tua comunicazione, è chiaro che la tua comunicazione si divide in due. C'è una comunicazione, diciamo, organica, no? Che sono i contenuti, che sono fondamentali, sono importantissimi, però hanno un ritorno sull'investimento nel medio-lungo periodo, ma sono fondamentali, non puoi farne a meno, non è possibile farne a meno. E lì ci vuole un piano ben preciso, un piano editoriale ben preciso nel medio-lungo periodo. Quindi vieni fuori con i video, se sei in grado di produrre dei video, vieni fuori con degli articoli, vieni fuori con i tuoi post, vieni fuori con delle infografiche, vieni fuori con dei PDF, con degli ebook, insomma, tutti quelli che sono articoli del tuo blog, tutto quello che rientra nella categoria articoli utili o comunque pertinenti per il mio target. Quindi il mio target è attratto da questi contenuti, li legge e comprende che io su quell'argomento sono un esperto, oppure ne capisco, o comunque riesco a intrattenere questa persona che comprende che con me, insomma, può instaurare una relazione, chiaramente una relazione di business. E quindi questo va bene. In secondo luogo, non puoi non fare advertising, cioè non puoi basare tutto sui contenuti, a meno che tu non fai un semplice investimento di tempo. Dici, ok, io non ho soldi, però ho molto tempo, quindi inizio ora e non è un problema aspettare 9, 12, 18 mesi per iniziare a vedere qualche cosa. Allora, se tu hai molto tempo a disposizione per attendere i primi risultati, allora magari fai un investimento soltanto di tempo in questo senso. Ma se non hai questa possibilità, allora devi investire dei soldi. E l'advertising è importante perché l'advertising ti permette di, come dire, diminuire il tempo di risposta da parte del tuo potenziale cliente. Però anche in questo caso devi andare a capire quanto è grande il tuo target. Sono 300.000 persone, sono 20.000 persone perché magari ti stai muovendo in una zona molto piccola della tua città, oppure è tutta la nazione, no? Quindi sono 50 milioni di persone. E perché se sono 50 milioni di persone, ce l'hai il budget per arrivarci? Probabilmente non ce l'hai questo budget. Allora, se non hai questo budget perché ti costa tantissimo, perché se un click ti costa, non so, 30 centesimi, fai 30 centesimi per 1 milione, se vuoi raggiungere 1 milione di persone e vedi quanto ti costa, cioè ti costa probabilmente 200.000 euro. E se non hai 200.000 euro, vuol dire che a 1 milione di persone non ci puoi arrivare in tempo e quindi devi andare a crearti un target, una micronicchia diversa. Cioè, tutti questi ragionamenti nel tuo piano di marketing li devi andare a mettere, cioè devi comprendere poi chi sono queste persone, perché se hai individuato il canale Facebook, Instagram, LinkedIn, poi devi andare a capire in che modo puoi andarle a raggiungere queste persone quanto più velocemente possibile e quanto budget ti serve. E poi qui arriviamo a un altro punto, quello dell'efficacia e dell'efficienza. Sei efficiente quando, questo lo dico sempre ai ragazzi in agenzia, dico ragazzi, voi dovete essere efficaci, non semplicemente efficienti, perché sei efficiente quando pubblichi tutti i giorni, su tutti i canali, sei presente ovunque, rispondi a tutti i messaggi dei tuoi potenziali clienti, sei estremamente efficiente, ma sei efficace? No. Perché? Perché diventi efficace quando riduci, come dire, alla minima quantità efficace, cioè a quella che ti porta poi effettivamente un risultato, tutte le attività di cui sopra e generi un profitto, cioè diventi efficace quando le tue attività generano un profitto. Cosa vuol dire un profitto? Un profitto potrebbe essere un lead, ovvero un contatto qualificato, ad esempio una richiesta di preventivo, oppure una telefonata di qualcuno che ti chiede informazioni o uno stesso preventivo, oppure una persona che entra nel tuo negozio, oppure un acquisto online se hai un sito che vendi online, oppure ti porta un contratto perché magari si è messo in contatto con un venditore e così via. Questo è importante, questa è la differenza tra efficace ed efficiente. Giuseppe, tu sei efficace o sei efficiente?
Io
No, questa è una mazzata.
ogni tanto sono anche deficiente, no?
E io mi associo e mi metto in fila perché a volte sono efficiente e non efficace,
No,
cioè
no,
mi spiazzo da una parte
io assolutamente, assolutamente. Cerco di essere efficace, ma sono delle volte soltanto efficiente. Quindi questo
all'altra. Sì.
è un mio difetto. Nel senso che alcune cose me le faccio star bene. Nel senso che ci sono alcune attività che faccio anche per esercizio di contenuto, per essere bravo a mantenere, perché mi serve. Però, sai, io, come potresti essere anche tu, è un'altra cosa. Perché se io devo spiegare ad una persona come si fa un video, come si parla in pubblico, se faccio uno speech in più che va a vuoto, tutto sommato, sì, no, non è efficace, è efficiente in quel momento, no? Perché non mi porta risultato. Però può essere anche utile perché io mi sto allenando a parlare in pubblico e quindi mi mantengo allenato, eccetera, eccetera. Queste sono delle giustificazioni che io delle volte mi do, che non sono sempre sensate. Quindi, a parte che lo sai che non ho timore di dire se sto sbagliando o meno, insomma, e questo è. Quindi questo è. Ovviamente però ci sono anche delle cose dove vado a tagliare, che tagli, vai a tagliare delle cose che non servono, delle attività, è un tasto molto delicato, ma bisogna soffermarsi. Io generalmente lo faccio, forse ne abbiamo già parlato in un altro podcast, io lo faccio almeno due volte l'anno, quindi vado, mi fermo, questo, su questo sono efficiente ed efficace nello stesso tempo, perché vado a fermarmi, questa cosa mi sta portando sì o no. Per esempio nell'anno 2020, per esempio, un mio podcast ho ridotto delle puntate, per dire, perché tanto mi sono reso conto facendo dei test che farne due, ne facevo sei, alla fine il risultato era identico e quindi mi sono sceso a due, capisci? Vai a fare questi test, questo ed è una cosa, ma è una cosa molto difficile, sai perché? Perché delle volte uno dice, beh, tanto sto facendo i miei compiti, si mette a posto con la sua coscienza e ha lo spauracchio che è lì vicino, che ha paura di affrontare per dire, per vedere la verità, per capire che sta sbagliando.
Ma vedi, sai qual è il problema? Che molto spesso nel piano di marketing non si mettono le KPI di business, cioè ovvero quegli indicatori che ti dicono ok, sto avendo un profitto, non sto avendo un profitto, cioè nel senso, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se tu nel tuo piano pianifichi una serie di post su Facebook, pianifichi una serie di pubblicazioni di video e così via, quali sono le KPI di business? Cioè nel senso, dici ok, va bene, questo video come primo obiettivo voglio che venga visto da 1000 persone, sto dicendo 100 persone, 10.000 persone, quello che è, a seconda del tuo target. E va bene, questo è un primo obiettivo che è importante. Ma successivamente cosa voglio che accada? Cioè la pubblicazione costante di questi video da qui a 6 mesi, cosa voglio che mi produca a livello di business? Voglio che mi aumenti il numero di richieste di preventivi, voglio che mi aumenti... Cioè, qual è poi la KPI di business che alla fine le mie attività devono andare a produrre? Perché altrimenti si finisce sempre per andare a contare le cose che servono a poco di per sé. Cioè i like, le visualizzazioni, i commenti, le condivisioni. Cioè tutta questa roba sono soltanto dei punti di passaggio. Cioè il commento, la visualizzazione non è che non serva, è importante, perché se arrivano visualizzazioni e commenti, like e così via, vuol dire che il tuo contenuto è un contenuto apprezzato. Ma se poi resta lì, cioè nel senso che nulla accade, vuol dire che probabilmente è un contenuto che fa audience ma non fa business. No, è come se io in questo momento andassi su internet e cominciassi a parlare, che ne so, del mio passato, cioè ho avuto il Covid, ho avuto un problema, tutta la gente comincia a dire, ah, quanto mi dispiace, come te la sei passata, io no, ma sono passata brutta, proprio recuperata, faccio un sacco di audience, ma niente di tutto questo poi si trasforma in business, quindi che anche il mio video o il mio contenuto ha avuto 1000 visualizzazioni, 1000 commenti, 1000 like, tutto il resto appresso, nulla si trasforma in business. Quindi è molto importante andare a stabilire i KPI di business. E da qui arriviamo a un punto molto importante, che è quello sul ritorno dell'investimento. Sull'investimento. Un piano di marketing deve prevedere di tanto in tanto dei controlli, no? Durante l'anno, insomma, durante il periodo di quello che è la durata del piano di marketing, deve prevedere un ritorno sull'investimento, cioè capire se le cose stanno funzionando. E quindi hai necessità, tu che ci ascolti, di andare a misurare una serie di cose. Ad esempio, devi sapere, magari come punto di partenza, quanto hai investito in marketing l'anno scorso, giusto per capire poi quest'anno se devi investire la stessa cifra, un po' di più, per ottenere, per magari vuoi scalare, no? Vuoi ottenere risultati ancora più alti, oppure insomma come punto di partenza. Poi nello specifico devi sapere ad esempio quanto ti è costato un lead. Io molto spesso, un lead è un contatto, no? Una richiesta di preventivo, qualcuno che ti chiede informazioni. Io molto spesso quando parlo con i miei clienti dico, sì ma quanto ti costa un lead? Cioè quanto ti costa una persona che ti chiama al telefono, oppure quanto ti costa una persona che ti manda una mail, no? Che ti chiede un'informazione? E beh, posso dire che almeno 9 volte su 10 il mio cliente, il mio potenziale cliente non è in grado di rispondere a questa domanda. Ed è molto grave, perché vuol dire che soprattutto se stai facendo attività di sponsorizzazione, di advertising e così via, quindi stai investendo dei soldi, non sapere poi quanto ti costa il ritorno, cioè io ho investito 1000 euro, poi mi hanno contattato in 10, non riesco a capire che ogni persona mi è costata 100 euro. E quindi è fondamentale capire quanto ti costa un lead per poi poter fare un calcolo sul ritorno dell'investimento. La stessa cosa per una telefonata, per un cliente acquisito. Quanto ti costa un cliente? Quanto ti costa un cliente? Perché magari quel cliente tra spese di advertising, il venditore e così via, quel cliente ti costa 1000 euro. Va bene, potrebbe essere un costo alto, potrebbe essere un costo basso, magari quel cliente poi nel corso dell'anno ti rende 5.000 euro, 6.000 euro, 10.000 euro, questo non lo sappiamo. Quindi devi anche sapere tutte queste cose qua, quanto poi ti rende un cliente nel corso del tempo. Ad esempio, se hai un e-commerce, magari tu un cliente ti è costato, non so, 50 euro, però sai che nel corso dell'anno te ne rende 500 perché compra più e più volte, e allora va bene lo stesso, ma se te ne rende 30 vuol dire che c'è un problema a monte. Quindi anche il calcolo del ritorno sull'investimento, che poi nell'articolo troverete la formula senza che ve la dico là, cioè così a voce, che poi potrebbe essere complicata, è fondamentale. Sapere che per ogni euro investiti quanti te ne ritornano è una cosa molto, molto importante, è proprio alla base della costruzione di un piano di marketing, Giuseppe.
Ma sai, per essere un po' più tenero, non spaventare, nel senso che è bene, uno può pensare, magari io mi stavo mettendo nei panni di coloro che dici ok, lo devo fare per la prima volta questo piano di marketing e non l'ho mai fatto. E
E
intanto
ci
parti.
contatta a questo
Sì,
punto, sì, per noi la consulenza.
esatto. Intanto vi lasciamo l'IBAN alla fine. Intanto questa cosa, ok, però al di là di ciò, uno inizia a farlo. È normale che ci sarà un margine di errore, è normale che si possa sbagliare. Io dico che l'importante sia iniziare in questo caso a farlo, cioè muoversi da quel punto di vista, perché altrimenti poi diventa quasi uno spauracchio. Poi è chiaro che bisogna mettere i numeri, bisogna mettere quello che dici tu ed è giusto che si ragiona su quello, purtroppo. C'è una cosa, se possiamo mettere dei valori. Anche per stabilire, almeno questo lo parlo su mia esperienza, su quello che ho visto, non è una ricetta e non è niente che sia la regola assoluta. Però delle volte io posso anche considerare un fattore tempo se magari non ho un investimento tanto alto, come dicevi tu, non è, per esempio, pensiamo alla pubblicità, non sempre ho possibilità di spendere così tanto, però anche il tempo, che comunque è un costo, che comunque è un investimento, secondo me anche quello andrebbe messo per iscritto, cioè
Sì.
quante ore vado a dedicare in questa cosa qui, che comunque non lo vediamo come ore e non vedendolo con il simbolino dell'euro accanto ci sembra che non siano soldi. In realtà lo sono anche quelli, come quando si dice il tempo è denaro, assolutamente sì. E quindi anche lì potrebbe essere. Quindi se tu valuti nel tuo piano che ti serve quelle 3-4 ore per formarti, migliorare nel produrre quel tipo di contenuto o quel tipo di cosa che stai facendo, bene, ci può anche essere, la puoi anche fare, però ricordati di includerlo sempre in questo piano, perché così capisci, hai sempre davanti qualcosa. Io addirittura su questo utilizzo anche, vabbè, ho Excel, ho Trello, Notion, insomma tutti gli strumenti che utilizzo per andare a sindacare, scrivere tutte queste ore, in modo che posso rendermi conto anche quando sto dedicando alla mia formazione o a tutto il resto. Però anche quello fa parte di tutto il nostro sistema. Sia se dobbiamo gestire delle persone, sia se riguarda noi. Questo è quanto. Vai, Max.
No, quello che dice è importante e fondamentale, segnare anche il numero di ore, perché magari sei una piccola attività, sei un one man business, no? Cioè, nel senso che sei tu tutta l'attività, magari sei un consulente, oppure c'hai anche indicare il numero di ore è importante, perché magari fai tutto tu, dici, vabbè, non mi costa, sono io che scrivo l'articolo, sono io che pubblico, sono io che faccio la grafica, quindi magari non c'hai un costo di produzione. Ma il tuo tempo è un costo comunque, quindi comunque va inserito all'interno del computo di tutto quello che stai facendo. In ogni caso, andando avanti nel piano di marketing, il piano di marketing comunque ha dei fattori di successo. Ricordiamo che di base ed è fondamentale la scelta del target, no? Nella prima puntata abbiamo visto la scelta del target è fondamentale, poi magari faremo una puntata su questo oppure faremo una diretta video su quello come si fa a individuare il target, che è molto importante. Quindi target e messaggio sono i due punti essenziali di un piano di marketing. Se non individui bene il target e non scrivi, non individui, non vai a ideare il giusto messaggio, tutto quello che viene dopo è fallimentare. Quindi prima di tutto individua il target, segmentalo e così via. Poi ci sono dei piccoli fattori che vanno a incrementare la possibilità di successo del tuo piano, e sono sicuramente foto, i concetti ad esempio del prima e del dopo della tua soluzione, perché il cervello qua finalmente, perché nella prima puntata non l'abbiamo detto, ma
Io non
finalmente,
volevo,
caro
ti assumi tu la
Giuseppe,
responsabilità.
Finalmente andiamo un'altra volta come dire, a indicare nuovamente il cervello rettile, no? Finalmente il cervello rettile, che i concetti come prima e dopo sono concetti che vanno a stimolare fortemente il cervello rettile, no? Prima della mia soluzione eri così, dopo la mia soluzione invece sarai così. Il tuo business prima della soluzione andava in questo modo, grazie alla mia soluzione ora va in quest'altro modo. Quindi foto e concetti, cioè significa che se non hai la foto, cioè la foto va bene magari in una situazione di dimagrimento oppure di ristrutturazione, un concetto invece spiega come può migliorare, non so, il tuo lavoro, il tuo business, la tua salute e tante altre cose. Altri elementi importanti, altri fattori importanti sono i video, gli ebook, le testimonianze dei clienti soddisfatti. Questo è molto importante perché non stiamo lì che facciamo una promessa, ti diciamo che le cose grazie a noi andranno meglio, ma siamo sempre noi che lo diciamo. Invece, se aggiungiamo le testimonianze di persone reali attraverso testi o ancora meglio video testimonianze, allora a quel punto diventa un fattore di grande potenza della nostra comunicazione, perché il potenziale cliente vede delle persone vere che hanno avuto risultati. Apro e chiudo una parentesi importante su questa cosa. Fai, tu che ci ascolti, fai molta attenzione al tipo di testimonianza che metti, perché deve essere coerente e in linea con il tuo potenziale cliente. Facciamo un esempio semplice. Se ti rivolgi a persone che devono perdere peso e mi metti come testimonianza un bodybuilder che grazie al tuo sistema ha fatto una massa muscolare che non finisce mai,
Sì, ecco, per
quella non è
favore,
una testimonianza
non
efficace.
chiamatemi sempre, no, scusami, un messaggio
Esatto.
sociale, non chiamatemi, perché ogni volta mi chiamano me per la tartaruga per fare queste cose, dai Massimo, grazie,
Esatto.
grazie, vai avanti,
No,
scusa.
è chiamato sempre Giuseppe per la sua
Ma
tartaruga girata.
dai, dai.
No. Questo è molto importante perché altrimenti che succede? Che il tuo potenziale cliente che magari deve perdere peso, che è un po', che è sovrappeso, c'è un po' di pancetta, roba simile, e come testimonianza vede uno che già fisicamente sta bene, è molto lontano come risultato, per cui quella testimonianza invece di aiutarlo peggiora psicologicamente la situazione, perché dice, vabbè, ma io non arriverò mai ad avere quei muscoli e quella situazione. Quindi è molto importante che la testimonianza sia in linea, sia coerente con quelli che sono i risultati che si aspetta quel potenziale cliente. La stessa cosa, se il tuo sistema di business, no, che aiuta le aziende a migliorare il proprio profitto a fine anno, mi porti la testimonianza di uno che da 3 milioni è passato a 7 e poi magari arrivano sul tuo sito piccole aziende che fatturano, non so, 400-500 mila euro all'anno. Diventa difficile capire che dice, beh, ma io non fatturo tutti questi soldi, quindi probabilmente questa cosa si rivolge soltanto alle aziende di un certo livello. Quindi le testimonianze devono essere sempre coerenti, oppure viceversa. Se mi fai vedere persone che hanno migliorato il fatturato da 100.000 a 150.000 e poi arrivano aziende perché stai facendo una comunicazione per portare grandi aziende, le grandi aziende si sentono svilite rispetto a quel tipo di testimonianza. Quindi la testimonianza deve essere coerente. Altre cose che possono migliorare, come dire, sono fattori di successo, sono slogan semplici. La semplicità vince sempre, sempre. Semplifica sempre il più possibile. Magari se i tuoi sono prodotti di largo consumo, prova ad utilizzare anche le rime, perché le rime funzionano sempre bene, perché si ricordano più facilmente, il cervello ricorda molto facilmente le rime. Chiaramente, garanzie e certificazioni danno potenza alla tua comunicazione. Soddisfatto, rimborsato, probabilmente la garanzia è in assoluto più potente di tutte, perché dicono: guarda, che se proprio non ti dovessi trovare bene con il nostro prodotto, ricorda che c'è la garanzia soddisfatto, rimborsato, per cui non sei a rischio di perdere i tuoi soldi, quindi puoi provare senz'altro. La newsletter e il webinar va bene, soprattutto il webinar per quanto riguarda quei prodotti difficili da far comprendere la loro potenzialità. Magari sono prodotti alto spendenti, sono prodotti business to business, cioè bisogna far capire come funzionano e così via. Quindi introdurre dei webinar intermedi, cioè nel senso che io ti riesco a contattare, a prendere un tuo contatto, no, prendo una tua mail, magari ti invito a vedere un webinar dove io ti mostro come funziona il prodotto in ogni dettaglio, quindi inizio già a parlare con te, questo è più semplice poi portarti magari alla firma di un contratto o si sicuramente a far sì che il livello di fiducia verso di me, verso il prodotto, aumenti. Giuseppe.
Ma assolutamente, voglio dire, questa cosa di poi creare attorno questo messaggio di cui parli, di rafforzare. Io pensavo anche a quando dicevi, no, di trovare la parola che noi abbiamo, cioè questo sistema, un ecosistema si dice, no? Quando noi sì. giriamo attorno a rafforzare tutte queste cose. Anche lì, delle volte ci spaventiamo a non dover fare questa cosa, ci spaventiamo perché crediamo che dobbiamo farla tutte all'improvviso, ok? Invece anche quello bisogna costruirlo passo dopo passo. Il discorso che io ribadisco, che ti dico da un po' perché sono le obiezioni, insomma faccio un po' l'uomo della strada in questo momento, che è sempre lo spavento, no? Immediato di vedere questa, come davanti a sé come una montagna grandissima da scalare. Non pensiamo a questo. Qual è la prima cosa tu che ci stai ascoltando che vuoi mettere in piano? Metti quella lì, poi aggiungi l'altro, poi aggiungi l'altro. Però non puoi esimerti da evitare tutto questo giro di questo ecosistema, appunto, per poter rafforzare quello che è il tuo piano di marketing e poi comunicare il tuo messaggio verso l'esterno.
No, ma questo è importante. È un po' come tu vedi una casa finita, no? Dici, ok, c'è questa bella villa finita con tutto l'immobilio all'interno, tutto il televisore, il divano, il tetto, le fondamenta, la macchina parcheggiata, il giardino bello curato, l'albero di frutto e così via. Tu vedi tutto questo e dici, ok, allora se domani voglio costruire una casa così, devo comprare in blocco tutta questa roba. Probabilmente non è così, perché probabilmente ci è voluto un certo tempo, hanno prima spianato il terreno, poi hanno cominciato a fare le fondamenta, poi dopo qualche mese hanno cominciato a mettere il primo piano, poi il secondo, poi hanno... c'è voluto del tempo. E poi alla fine è stata costruita tutta la casa, cioè alla fine c'è la casa completa, tu la vedi con tutti i mobili all'interno, tutta bella sistemata e così via. La stessa cosa vale anche per quello che tu giustamente hai chiamato ecosistema, che poi su blog.667.agency c'è proprio un articolo sulla creazione dell'ecosistema. Che cos'è l'ecosistema? L'ecosistema è tutto quello che c'è attorno al tuo prodotto o servizio, perché tu oggi crei un video, domani ne crei un altro, poi un articolo, poi un altro articolo ancora, poi dei post sui vari social.
Sì, certo, non vorrei spaventare su questa cosa, no? Che quando si dice questo termine uno pensa che sia nato adesso legato a tutte queste cose, no? Che si parla di eco e non c'entrano niente, questa cosa penso io, non vorrei sbagliarmi, ma saranno forse una ventina d'anni che esiste questo termine, forse anche di più, cioè del fatto di mettere insieme, anche di più, cioè io mi ricordo all'università di averlo incontrato come termine, quindi neanche questo è niente di spaventoso, scusami, è sempre per fare tranquillizzare.
No, hai fatto bene, tranquillizzare. Bisogna darsi il tempo. Cioè, c'è una frase molto bella, no? Che dice quello dello spaccapietre, se non mi sbaglio, c'è una squadra di pallacanestro, forse gli Spurs, mi sembra di sì. Dice, c'è lo spaccapietre che dà 100 colpi, no? Di 100 volte, 100 martellate su un grande masso, poi alla 101ª martellata il masso si spacca. È stata questa martellata a spaccare il masso?
Assolutamente no.
Sicuramente no, sono state tutte 100 le martellate precedenti che in qualche modo hanno creato una serie di fratture interne a questo masso, finché poi la 101ª ha dato il colpo di grazia al masso che l'ha spaccato. Qual è il problema però? Il problema è che quando diamo la prima botta, la seconda, la terza, la quinta, la decima, la cinquantesima, il masso è sempre fermo, è sempre lì, sempre intatto, quindi abbiamo la sensazione che non sta accadendo nulla. Ed è quello che succede pure quando noi poi ci muoviamo con il nostro marketing, cominciamo a creare il primo video, il secondo, il terzo, il decimo, gli articoli, questo e quell'altro, e ci rendiamo conto che nulla accade se siamo semplicemente nella parte organica, no? Abbiamo la sensazione che nulla accade, in realtà siamo proprio nella situazione del masso, siamo al colpo numero 50, dobbiamo fare ancora 50 più uno colpi prima di rompere quel masso. Ma quei 50 colpi che abbiamo appena dato sono fondamentali, quei video che stiamo creando sono fondamentali, perché tutto questo, i video, gli articoli, i post, tutto quello che andremo a fare, i PDF, il nostro sito e tutto quello che andremo a fare successivamente è l'ecosistema. Perché? Perché una persona magari attraverso l'advertising a pagamento arriva sul nostro sito, non si convince, però poi magari si va su YouTube e vede un nostro video, si comincia a interessare, legge un articolo del nostro blog, va in profondità, no? Comincia a muoversi in questo sistema, che è un sistema che ci riguarda, cresce la sua percezione di valore verso di noi come professionista, verso il nostro prodotto, verso il nostro servizio, E quindi a un certo punto magari ritorno un'altra volta sulla pagina di vendita, compila il modulo e diventa un nostro cliente. Magari non è accaduto subito, è accaduto dopo 6 mesi. Quello è il 101° colpo, grazie a tutto quello che abbiamo fatto precedentemente. E qui arriviamo a un concetto molto importante, caro Giuseppe. Tu cosa ne pensi della fidelizzazione prima della vendita e dopo la vendita?
Cosa penso? Che una di quelle cose che spesso dimentichiamo invece dovremmo farla, che tu immagino che in questo caso è una sorta di pre-frame, cioè nel senso di andare a creare una relazione già prima di vendere qualcosa, in modo da creare una relazione e quindi avere una piccola, possiamo definirla così, una community con le persone e poi continuare ad avere una relazione con le persone. Poi alla fine la parola è sempre relazione. Riuscire a crearla e costruirla, anche questo, se vuoi, è anche una sorta di fluido che fa scivolare tutto il resto. Perché se non creiamo questa fidelizzazione, avremo davanti a noi degli occhi molto più attenti, molto più scrupolosi, molto più cinici nel giudicare quello che facciamo. Invece avere una buona fidelizzazione da prima ci consente anche eventuali piccoli errori che potrebbero capitare nella strada di chiunque stia facendo questo piano di marketing.
Ma vedi Giuseppe, come abbiamo detto nella prima puntata, purtroppo noi non siamo nessuno. Anche tu che ci ascolti da quell'altra parte devi purtroppo ingoiare questo brutto rospo, a meno che tu che ci ascolti dall'altra parte non sei un dirigente importante di Apple, Nike, in questo caso noi ti invitiamo immediatamente a contattarci, perché Giuseppe siamo estremamente disponibili, no? Giusto Giuseppe, a entrare subito in contatto con queste grandi aziende.
Assolutamente, io guarda, stavo giusto dicendo il telefono, anzi guarda che controllo se tutte le tacche prendono, che
Vedi
per
se è
me
arrivato qualche WhatsApp da parte di Nike
sì,
oppure di Apple
anche un
oppure
audio
no.
tipo, no? Sì, un
Esatto.
vocale, vai.
IKEA, magari. Visto e considerato che non siamo questi brand, né io né tu che ci stai ascoltando in questo momento, non abbiamo aziende di questo calibro, ma diciamo non abbiamo ancora, mettiamolo questo segno positivo, non abbiamo questo tipo di azienda, la verità è che non siamo nessuno. Cosa vuol dire non siamo nessuno? Vuol dire che la maggior parte del popolo italiano, almeno se ci siamo qui in Italia, non ci conosce. È inutile che ci raccontiamo storie. Anche se abbiamo un'azienda piuttosto importante, anche se fatturiamo qualche milioncino di euro, in ogni caso non siamo a livello di queste grandi aziende. Quindi la maggior parte del popolo italiano, e comunque del nostro target, non ci conosce. Quindi questa brutta faccenda ci porta a considerare però anche un'altra cosa. Ci porta a considerare il lato positivo. Il lato positivo è che anche i nostri competitor, a meno che i nostri competitor non siano una di queste grandi aziende da quell'altra parte, si trovano sostanzialmente nella stessa situazione, ovvero anche loro non sono nessuno, cioè anche loro per la maggior parte del popolo italiano sono sconosciuti, cioè nel senso che le persone non hanno grandi informazioni, no? Su quell'azienda, su quel prodotto, su quel servizio e così via. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che in generale, per un potenziale cliente che si mette sul mercato e cerca la soluzione al suo problema, sia io che magari vendo lo stesso prodotto che vendi tu che mi ascolti dall'altra parte, per quel potenziale cliente, io e te siamo la stessa cosa, cioè offriamo lo stesso tipo di prodotto, risolviamo più o meno allo stesso modo il suo problema, e quindi cosa vuol dire? Vuol dire che per questo potenziale cliente è soltanto una questione di prezzo. Quindi, ok, chi è che mi offre il prodotto a un prezzo più basso, vado da lui. Ecco perché la fidelizzazione prima dell'acquisto è fondamentale. Ed ecco perché poi ci andiamo a collegare con il concetto dell'ecosistema di cui abbiamo parlato prima io e Giuseppe. Perché se questo potenziale cliente, nel momento in cui cercava informazioni, è riuscito a entrare in contatto con te, che ascolti il podcast, ha visto un tuo video, ha letto un tuo ebook, ha letto un tuo articolo, ha cominciato a capire tu chi sei, ha cominciato a capire la qualità, il valore della tua proposta, della tua soluzione e così via. A quel punto, tu rispetto a un altro, tu sei più conosciuto, mentre l'altro è un completo sconosciuto. Quindi a questo punto non è semplicemente una questione di prezzo. Perché? Perché mentre di te so il valore del tuo prodotto, della tua offerta, del tuo servizio, della tua soluzione, da quell'altra parte io non so nessun valore, so soltanto che uno che dà una soluzione, bah, che potrebbe essere valida o anche non valida. E allora a quel punto è molto più probabile che quel potenziale cliente, in fase di scelta o comunque di primo contatto, di preventivo e così via, contatti prima di tutto te, perché tu hai creato l'infrastruttura. Ed è questo il motivo importante e fondamentale di andare a creare un ecosistema. Vuol dire costruire fiducia verso di te, verso i tuoi prodotti, verso la tua azienda, aumentare la percezione di valore della tua offerta e aumentare il senso di autorevolezza sia tuo sia della tua azienda. Caro Giuseppe.
E beh, insomma, io penso che abbiamo detto tutto, dobbiamo dire qualcos'altro, aggiungere qualcosa su questo discorso che riguarda l'aver creato quello che è un piano di marketing. Io ero pronto lì, sai che ho bisogno del tuo lato.
E allora chiudiamo su questa cosa, prima del tuo riepilogo, la fidelizzazione dopo l'acquisto. La fidelizzazione dopo l'acquisto è fondamentale, perché se...
Perché maledetto, vai.
Quella cosa che facciamo un po' tutti, noi ci dimentichiamo, una volta che abbiamo acquisito il cliente, poi ce lo dimentichiamo.
Sì, come le palestre.
Faccio anche io mia colpa. Faccio anche io mia colpa, perché anche io molto spesso devo fare questa cosa e dire: ragazzi, non ci dimentichiamo dei nostri clienti, non ci dimentichiamo di curare la fidelizzazione del nostro cliente. Non è semplicemente un fatto di curare, perché è chiaro che noi curiamo i nostri clienti, continuiamo a seguirli, che poi non li seguiamo più, eccetera, ma fidelizzare è un altro discorso. Fidelizzare vuol dire aggiungere un valore in più, qualcosa di inaspettato, che a volte sono cose anche piuttosto semplici, cioè farti sentire di tanto in tanto, magari con una telefonata, e dire come stai, che fai, come va, cioè come stai, no? Perché ci interessa stabilire un rapporto di amicizia, non è quello il concetto. È stabilire un fatto di dire come vanno le cose, se andando bene, cioè farsi sentire. Ma anche semplicemente augurare, insomma, un buon Natale, anche in maniera diversa, magari mandando una cartolina e non semplicemente la solita mail. Può ricordarti magari di un anniversario di matrimonio, se hai questa possibilità di farlo, o di qualcosa di particolare. Puoi creare una promozione adatta per quel tipo di cliente, per quel cliente lì particolare, no? Puoi creare una promozione per quel cliente particolare. Oppure, magari se è un cliente che ha speso una buona cifra da te, è un cliente affezionato, ce l'hai da diverso tempo, perché non fargli arrivare un regalo inaspettato? Magari proprio il tuo libro, o un prodotto particolare che sai che potrebbe piacergli. Questo crea nel potenziale, cioè nel tuo cliente, un effetto wow e sicuramente un effetto di fidelizzazione, cioè questo cliente si lega a te, e questo è molto molto importante. E detto questo, è il momento Giuseppe Franco, il riepilogo di Giuseppe Franco.
Ed eccoci, ma facciamo un super, super riepilogo che va proprio a sintetizzare queste ultime due puntate che abbiamo parlato proprio di un buon piano di marketing. Allora, siamo partiti da quello che è conoscere il nostro pubblico, in particolare che cosa deve fare il nostro pubblico, chi è, lo conosciamo bene, siamo andati fino in fondo in modo specifico. Poi dobbiamo andare a vedere che cosa, li conosciamo queste persone, che tipo di parole usa, qual è il gergo, quali sono le parole, abbiamo parlato di forum, di ricerca da fare, in modo che quando io vado a creare poi questi ipotetici contenuti sia efficace nel avvicinarmi a queste persone. Devo capire anche di queste persone quali sono le esigenze, i problemi, e una volta che ho capito questo, devo anche capire in quale media e come devo avvicinarmi a loro, quale strada percorrerò per raggiungerle. Devo anche rendermi conto che il mio pubblico si trova in alcuni media rispetto ad altri, e devo anche capire qual è il messaggio unico da sviluppare e che ci faccia distinguere, come diciamo sempre, distinguere in modo netto dalla concorrenza. E quindi poi andiamo a vedere quali sono, abbiamo parlato di questo termine brutto da sentire, KPI, che sembra quasi qualcosa tipo un termine, non so, azteco, ma in realtà serve semplicemente a capire che quello che noi stiamo sviluppando ha una risposta, cioè io sto dedicando tot ore per cercare questa cosa, mi dà dei risultati, sto spendendo tot, mi ridà qualcosa, sto spendendo 1 milione di euro in pubblicità e guadagno 50 euro, è evidente che quel KPI è un KPI che andrebbe sistemato al più presto. E quindi questo KPI che poi si va a collegare al ROI, cioè al ritorno dell'investimento, cioè come sono andate le cose, che cosa ho fatto, cioè io non posso pretendere, ok, bellissimo, io sento delle volte, dici, oh guarda, ho fatturato 700.000 euro, wow, sto seguendo, adesso entro nel polemico, ho comprato il corso di questi 700.000 euro in un anno, sì, ma di quei 700.000 euro mi fai vedere quanto ha speso? Mi fai vedere quanto gli rimangono in tasca? Mi fai vedere queste cose qui? Altrimenti sono solo numeri, perché io posso anche avere avuto un totale di 700.000 euro, però poi scopro che ho speso 800 per mettere in pista quella cosa, e quindi è lì che dobbiamo andare a vedere. Poi abbiamo parlato di quest'ultima parte di fidelizzazione, molto utile la fidelizzazione, cioè cercare di creare questo rapporto, questa costante con il nostro potenziale cliente, e in più abbiamo chiaramente evidenziato questo aspetto sulla fidelizzazione post acquisto, e io chiaramente ho detto come le palestre, cioè evitiamo di fare come quelli che prima, quando arriva il cliente, wow, ti faccio lo sconto, ti faccio questo, sei figo, sei bello, una volta che sei dentro poi quelli che sono con noi ci dimentichiamo e quasi quasi li calpestiamo perché non neanche riusciamo a vederli. È tutto, ci sentiamo al prossimo podcast.
Esatto, alla prossima puntata della prossima settimana. E detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao.
Ciao.
Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai Dire 30 Minuti di Marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi i link a video, libri e a molte altre risorse.